Ad alta voce. Piero Baldini legge Il piacere di Gabriele D'Annunzio.
Mancavano all'addio pochissimi giorni. Miss Dorothy aveva condotto Delfina a Siena ed era tornata per aiutare la signora negli ultimi più gravi fastidi e per accompagnarla nel viaggio. A Siena, in casa della madre, la verità non era nota. Anche Delfina non conosceva nulla. Maria s'era limitata a mandare la notizia di un richiamo improvviso che Manuel aveva avuto dal suo governo. E s'apparecchiava a partire. S'apparecchiava a lasciare le stanze piene di cose dilette in mano dei periti pubblici che già avevano scritto l'inventario e avevano stabilito la data dell'incanto. 20 giugno, lunedì, alle 10 del mattino. La sera del 9 giugno, sul punto di separarsi da Andrea, ella cercava un suo guanto smarrito. Nel cercare, ella vide sopra un tavolo il libro di Shelley, il medesimo volume che Andrea le aveva prestato al tempo di Schifanoia, il caro e triste volume in cui ella aveva segnato con l'unghia i due versi «E dimenticami, perché io non potrò mai essere tua». Ella lo prese con una commozione visibile, lo sfogliò, trovò la pagina, i segni dell'unghia, i due versi. «Mai», mormorò scotendo il capo, «ti ricordi? E sono passati 8 mesi appena». Restò un poco pensosa, sfogliò ancora il libro, lesse qualche altro verso. «È il nostro poeta», soggiunse. «Quante volte m'hai promesso di condurmi al cimitero inglese? Ti ricordi? Dovevamo portare i fiori al sepolcro. Vuoi che andiamo? Conducimi prima che io parta. Sarà l'ultima passeggiata». Egli disse: «Andiamo domani». Andarono, quando il sole era già sul declinare. Nella carrozza coperta, ella teneva sulle ginocchia un fascio di rose. Passarono di sotto all'Aventino arborato. Intravidero i navigli carichi di vin siciliano, ancorati nel porto di Ripa Grande. In vicinanza del cimitero discesero. Percorsero un tratto a piedi fino al cancello, taciturni. Maria sentiva in fondo all'anima che ella non andava soltanto a portar fiori sul sepolcro di un poeta, ma che andava a piangere in quel luogo di morte qualcosa di sé, irreparabilmente perduto. La morte è qui. Ha messo la sua impronta, il suo suggello su tutto ciò che noi siamo e su tutto ciò che sentiamo e su tutto ciò che conosciamo e temiamo. Da prima muoiono i nostri piaceri e quindi le nostre speranze e quindi i nostri timori. E quando tutto ciò è morto, la polvere chiama la polvere e anche noi moriamo. Il cimitero era solitario. Dalla cupa mole dei cipressi scendevano un'ombra misteriosa e una pace religiosa e quasi una dolcezza umana, come dal duro sasso scende un'acqua limpida e benefica. Quella regolarità costante delle forme arboree e quel candor modesto del marmo sepolcrale davano all'anima un senso di riposo grave e soave. I rosai sfogliavano ad ogni fiato di vento, spargendo sull'erba la loro neve odorante. Gli eucalipti inchinavano le pallide capellature che or sì or no parevano argente, e il silenzio era interrotto a quando dal grido di qualche uccello disperso. Andrea disse, indicando il sommo dell'altura: «Il sepolcro del poeta è lassù, in vicinanza di quella rovina a sinistra, sotto l'ultimo torrione». Maria si sciolse da lui per salire su per i sentieri angusti tra le siepi basse di mirto. Ella andava innanzi e l'amante la seguiva. Ella aveva il passo un poco stanco, si soffermava ad ogni tratto. Ad ogni tratto si volgeva indietro per sorridere all'amante. Era vestita di nero. Portava un velo nero sul viso che le giungeva fino al labbro superiore. Il suo mento ovale era più bianco e più puro delle rose che ella portava in mano. Giunsero tra le siepi basse di mirto fino all'ultimo torrione a sinistra, dov'è il sepolcro del poeta. Il gelsomino che s'arrampica per l'antica rovina era fiorito, ma delle viole non rimaneva che la folta verdura. Le cime dei cipressi giungevano alla linea dello sguardo e tremolavano, illuminate più vivamente dall'estremo rossor del sole che tramontava dietro la nera croce del monte Testaccio. Una nuvola violacea, orlata d'oro ardente, navigava in alto verso l'Aventino. Maria disse ad Andrea, mossa da un pensier delicato: «Scioglimi il velo!» Egli si appressò, arrovesciando un poco il capo perché egli le sciogliesse il nodo sulla nuca. Le dita di lui le toccavano i capelli, che quando erano sparsi parevano vivere come una foresta di una vita profonda e dolce, all'ombra dei quali egli aveva tante volte assaporata la voluttà dei suoi inganni e tante volte evocata un'immagine perfida. Ella disse «Grazie» e si tolse il velo di sulla faccia, guardando Andrea con occhi un poco abbagliati. Ella appariva molto bella. Il cerchio intorno alle occhiaie era più cupo e più cavo, ma le pupille brillavano di un fuoco più penetrante. Le ciocche dense dei capelli aderivano alle tempie come ciocche di giacinti bruni, un po' violetti. Il mezzo della fronte scoperto, libero, splendeva nel contrasto di un candor quasi lunare. Tutti i lineamenti s'erano affinati. Avevano perduto qualche parte della loro materialità alla fiamma assidua dell'amore e del dolore. Ella avvolse al velo nero gli steli delle rose, annodò le estremità con molta cura, poi aspirò il profumo quasi affondando il viso nel fascio e poi depose il fascio sulla semplice pietra ove era inciso il nome del poeta. E il suo gesto ebbe un'indefinibile espressione che Andrea non poté comprendere. «Come le hai avute quelle rose?» domandò egli. Ella gli sorrise ancora, ma con gli occhi umidi. «Sono le tue, quelle della notte di neve, rifiorite stanotte. Non ci credi?» Si levava il vento della sera e il cielo dietro la collina era tutto di un color diffuso d'oro, in mezzo a cui la nuvola discioglievasi come consunta da un rogo. I cipressi in ordine su quel campo di luce erano più grandiosi e più mistici, tutti penetrati di raggi e vibranti nei culmini acuti. La statua di Psiche in cima al viale medio aveva assunto un pallore di carne. Gli oleandri sorgevano in fondo come mobili cupole di porpora. Su la piramide di Cestio saliva la luna crescente per un ciel glauco e profondo, come l'acqua di un golfo inquiete. Essi discesero lungo il viale medio fino al cancello. Maria si strinse al braccio dell'amante, non reggendo più all'angoscia, sentendosi ad ogni passo mancare il suolo, credendo di lasciare sulla via tutto il suo sangue. E appena fu nella carrozza, ruppe in lacrime disperate, singhiozzando sulla spalla dell'amante. «Io muoio!» Ma ella non moriva, e sarebbe stato meglio per lei se ella fosse morta. Due giorni dopo, Andrea faceva colazione in compagnia di Galeazzo Secinaro a un tavolo del caffè di Roma. Era una mattinata calda. Il caffè era quasi deserto, immerso nell'ombra e nel tedio. I servi sonnecchiavano tra il ronzio delle mosche.
Dunque,
raccontava il principe barbato, sapendo che a lei piace darsi in circostanze straordinarie e bizzarre, osai. Raccontava crudamente il modo audacissimo con cui aveva potuto prendere Elena. Raccontava senza scrupoli e senza reticenze, non tralasciando alcuna particolarità, lodando la bontà dell'acquisto al conoscitore. Egli si interrompeva di tanto in tanto per mettere il coltello in un pezzo di carne succulenta e sanguinante che fumigava, o per vuotare un bicchiere di vin rosso. La sanità e la forza emanavano da ogni sua attitudine. Andrea Sperelli accese una sigaretta. Ad onta dei conati, egli non riusciva a inghiottire il cibo, a vincere la ripugnanza dello stomaco agitato in sommo da un orribile tremolio. Quando il secinano gli versava il vino, egli beveva insieme il vino e il tossico. A un certo punto il principe, sebbene fosse assai poco sottile, ebbe un dubbio. Guardò l'antico amante di Elena. Questi non dava, oltre la disappetenza, altro segno esteriore di turbamento. Gittava nell'aria con pacatezza i nuvole di fumo e sorrideva del solito suo sorriso un po' ironico al narratore giocondo. «Oggi ella verrà da me per la prima volta».
«Oggi? A casa tua?»
«Sì».
«È un mese eccellente questo a Roma per l'amore. Dalle 3 alle 6 pomeridiane ogni buon ritiro nasconde una coppia».
«Infatti», interruppe Galeazzo, «ella verrà alle 3».
Ambedue guardarono l'orologio. Andrea chiese: «Vogliamo andarcene?»
«Andiamo», rispose Galeazzo levandosi. «Faremo la via condotti insieme. Io vado per fiori al babuino. Dimmi, tu che sai, quali fiori preferisce?»
Andrea si mise a ridere e gli venne alle labbra un moto atroce,
ma disse incurantemente: «Le rose, una volta». Dinanzi alla barcaccia si separarono. La piazza di Spagna in quell'ora aveva già una deserta apparenza estiva. Alcuni operai restauravano un condotto e un cumulo di terra disseccato dal sole levavasi in turbini di polvere ai soffi caldi del vento. La scala della Trinità splendeva, bianca e deserta. Andrea salì piano piano, soffermandosi ad ogni 2 o 3 gradini, come se trascinasse un peso enorme. Rientrò nella sua casa, restò nella sua stanza, sul letto, fino alle 2:15. Alle 2:15 uscì, prese la via Sistina, seguitò per le 4 fontane, oltrepassò il palazzo Barberini, si arrestò poco discosto innanzi agli scaffali di un venditore di vecchi libri, aspettando le 3. Il venditore, un omuncolo tutto rugoso e peloso come una testuggine decrepita, gli offerse i libri. Sceglieva i suoi volumi migliori a uno e glieli metteva sotto gli occhi parlando con una voce nasale d'insopportabile monotonia. Mancavano pochi minuti alle 3. Andrea guardava i titoli dei libri e vigilava i cancelli del palazzo e udiva la voce del libraio confusamente in mezzo al fragore delle sue vene. Una donna uscì dai cancelli, discese per il marciapiede verso la piazza, montò in una vettura pubblica, si allontanò per la via del Tritone. Andrea discese dietro di lei, prese di nuovo la via Sistina, rientrò nella sua casa. Aspettò che venisse Maria. Gittato sul letto si mantenne così immobile che pareva non soffrisse più. Alle 5 giunse Maria. Ella disse ansante: «Sai, io posso rimanere con te tutta la sera, tutta la notte, fino a domattina». Ella disse: «Questa sarà la prima e l'ultima notte d'amore. Io parto martedì. Ella gli singhiozzò sulla bocca, tremando forte, stringendoglisi forte contro la persona. «Fa che io non veda domani. Fammi morire!» Guardandolo nella faccia disfatta, gli domandò: «Tu soffri? Anche tu pensi che non ci rivedremo più mai?» Egli provava una difficoltà immensa a parlarle, a risponderle. Aveva la lingua torpida, gli mancavano le parole. Provava un bisogno istintivo di nascondere la faccia, di sottrarsi allo sguardo, di sfuggire alle domande. Non seppe consolarla, non seppe illuderla. Rispose con una voce soffocata, irriconoscibile: «Taci!» Le si raccolse ai piedi. Restò lungo tempo con la testa sul grembo di lei, senza parlare. Ella gli teneva le mani sulle tempie, sentendogli la pulsazione delle arterie, ineguale e veemente, sentendolo soffrire. Ed ella stessa non soffriva più del suo proprio dolore, ma soffriva ora del dolore di lui, soltanto del dolore di lui. Egli si levò, le prese le mani, la trasse nell'altra stanza e la obbedì. Nel letto, smarrita, sbigottita, innanzi al cupo ardore del forsennato, ella gridava: «Ma che hai? Ma che hai?» Ella voleva guardarlo negli occhi, conoscere quella follia, ed egli nascondeva il viso perdutamente nel seno, nel collo, nei capelli di lei, nei guanciali. A un tratto ella gli si svincolò dalle braccia con una terribile espressione d'orrore in tutte quante le membra, più bianca dei guanciali, sfigurata più che se ella fosse allora balzata di tra le braccia della morte. Quel nome ella aveva udito, quel nome. Un gran silenzio le vuotò l'anima. Le si aprì dentro un di quegli abissi in cui tutto il mondo sembra scomparire all'urto di un pensiero unico. Ella non udiva più altro. Ella non udiva più nulla. Andrea gridava, supplicava, si disperava invano. Ella non udiva. Una specie di istinto la guidò negli atti. Ella trovò gli abiti. Si vestì. Andrea singhiozzava sul letto, demente. S'accorse che ella usciva dalla stanza. «Maria!» Gli giunse il rumore della porta, che si chiuse. La mattina del 20 giugno, lunedì alle 10, incominciò la pubblica vendita delle tappezzerie e dei mobili appartenuti a Sua Eccellenza il Ministro Plenipotenziario del Guatemala. Era una mattina ardente. Già l'estate fiammeggiava su Roma. Andrea, prima di risolversi a varcare la soglia di quella casa, vagò per i marciapiedi, all'avventura, lungo tempo, provando una orribile stanchezza, una stanchezza così vacua e disperata che quasi pareva un bisogno fisico di morire. Entrò, salì le scale rapidamente, udì dal pianerottolo la voce del perito: «Si delibera!» Il banco dell'incanto era nella stanza più ampia, nella stanza del Buddha. Intorno s'affollavano i compratori. Erano per la maggior parte negozianti, rivenditori di mobili usati, rigattieri, gente bassa. Un cattivo odore si spandeva nell'aria calda, emanato da quegli uomini impuri.
«Si delibera!»
Andrea soffocava. Girò per le altre stanze, ove restavano soltanto le tappezzerie sulle pareti e le tende e le portiere. Trovò una camera semicircolare. Le mura erano di un rosso profondo, nel quale brillavano disseminati alcuni guizzi d'oro e davano immagine d'un tempio e d'un sepolcro. Davano immagine di un rifugio triste e mistico, fatto per pregare e per morire. Dalle finestre aperte entrava la luce cruda, come una violazione. Apparivano gli alberi della villa Aldobrandini. Egli ritornò nella sala del perito. Sentì di nuovo il lezzo. Volgendosi, vide in un angolo la principessa di Ferentino con Barbarella Viti. Le salutò avvicinandosi.
«Ebbene, Ugenta, che avete comprato?»
«Nulla».
«Nulla? Io credevo invece che voi avreste comprato tutto».
«Perché mai?»
«Era una mia idea romantica».
La principessa si mise a ridere. Barbarella la imitò.
«Noi ce ne andiamo. Non è possibile rimanere qui con questo profumo. Addio, Ugenta. Consolatevi».
La vendita procedeva rapidamente.
«Uno, due, tre».
Il colpo di martello gli suonava sul cuore. Gli dava un urto doloroso alle tempie. Egli comprò il Buddha, caro a Maria, un grande armario, qualche maiolica, qualche stoffa. A un certo punto udì come un suono di voci e di risa femminili, un fruscio di vesti femminili verso l'uscio. Si volse. Vide entrare Galeazzo Secinaro con Elena e poi la contessa di Lucoli, Gino Bomminaco, Giovannella Daddi. Quei gentiluomini e quelle donne parlavano e ridevano forte. Egli cercò di nascondersi, di rimpicciolirsi tra la folla che assediava il banco. Tremava al pensiero d'essere scoperto. Le voci, le risa gli giungevano di sopra le fronti sudate della folla, nel calor soffocante. Per ventura, dopo alcuni minuti, i gai visitatori se ne andarono. Egli si aprì un varco tra i corpi agglomerati, vincendo il ribrezzo, facendo uno sforzo enorme per non venir meno. Aveva la sensazione in bocca come di un sapore indicibilmente amaro e nauseoso che gli montasse su dal dissolvimento del suo cuore. Gli pareva descire dai contatti di tutti quegli sconosciuti come infetto di mali oscuri e immedicabili. La tortura fisica e l'angoscia morale si mescolavano. Quando egli fu nella strada, alla luce cruda, ebbe un po' di vertigine. Con un passo mal sicuro si mise in cerca di una carrozza. La trovò sulla piazza del Quirinale. Si fece condurre al Palazzo Zuccari. Ma verso sera, una invincibile smania l'invase di rivedere le stanze disabitate. Salì di nuovo quelle scale. Entrò, col pretesto di chiedere se gli avevano i facchini portato i mobili al palazzo. Un uomo rispose:
«Li portano proprio in questo momento. Ella dovrebbe averli incontrati, signor Conte».
Nelle stanze non rimaneva quasi più nulla. Dalle finestre prive di tende entrava lo splendore rossastro del tramonto. Entravano tutti gli strepiti della via sottoposta. Alcuni uomini staccavano ancora qualche tappezzeria dalle pareti, scoprendo il parato di carta a fiorami volgari, su cui erano visibili qua e là i buchi e gli strappi. Alcuni altri toglievano i tappeti e li arrotolavano, suscitando un polverio denso che riluceva nei raggi. Onde costoro canticchiava una canzone impudica e il polverio, misto al fumo delle pipe, si levava fino al soffitto. Andrea fuggì. Nella piazza del Quirinale, dinanzi alla reggia, suonava una fanfara. Le larghe onde di quella musica metallica si propagavano per l'incendio dell'aria. L'obelisco, la fontana, i colossi grandeggiavano in mezzo al rossore e si imporporavano come penetrati d'una fiamma impalpabile. Roma immensa, dominata da una battaglia di nuvoli, pareva illuminare il cielo. Andrea fuggì, quasi folle. Prese la via del Quirinale, discese per le quattro fontane, rasentò i cancelli del Palazzo Barberini, che mandava dalle vetrate balini. Giunse al Palazzo Zuccari. I facchini scaricavano i mobili da un carretto, vociando. Alcuni di costoro portavano già l'armario su per la scala. Egli entrò. come l'armadio occupava tutta la larghezza, egli non poté passare oltre. Seguì, piano piano, di gradino in gradino, fin dentro la casa.
Ad alta voce. Piero Baldini ha letto Il piacere di Gabriele D'Annunzio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.